E oggi noi festeggiamo in questa puntata di Voi che sapete un bel compleanno. L'abbiamo intitolata Perché ci vuole orecchio. State sicuramente comprendendo di chi io stia parlando. Stiamo parlando del grande Enzo Iannacci, artista straordinario, un artista fuori dagli schemi, una voce inconfondibile della canzone d'autore italiana, medico, diciamo in questo caso sia del corpo che anche delle anime, perché è stato anche un grande medico. Dopo parleremo di questo aspetto di due professioni completamente diverse che però si sposavano tra di loro benissimo. Un musicista raffinato e un attore, poeta, diciamo così, del quotidiano. Enzo Iannacci ha saputo raccontare con grande ironia, ma anche con tenerezza e profonda umanità, le storie degli ultimi, degli emarginati, le contraddizioni della società. E il giorno del suo compleanno rappresenta per noi un'occasione davvero molto bella e ghiotta per rivivere un pezzo del suo universo, che insomma lo sapete, popolato da personaggi assolutamente indimenticabili e da storie che ci emozionano ancora moltissimo, no? E ci offrono soprattutto uno strumento in più per leggere il suo tempo e anche la relazione con il nostro tempo di oggi. Un bel viaggio che faremo in compagnia di due ospiti oggi davvero d'eccezione. Comincio con il regista, scrittore e sceneggiatore Giorgio Verdelli, autore del docufilm bellissimo, tra l'altro Enzo Iannacci vengo anch'io. Buongiorno Giorgio e ben ritrovato a Rete 2.
Buongiorno a voi, grazie di avermi chiamato, ma soprattutto grazie di voler ricordare il grandissimo Enzo.
grazie a te Giorgio, davvero un onore e un piacere averti con noi. E poi un altro bel personaggio della milanesità, ovvero cantautore, scrittore milanese che insomma Milano ce la sa raccontare molto bene, è Claudio Sanfilippo. Buongiorno Claudio, anche a te ben ritrovato.
Buongiorno a tutti, buongiorno e grazie dell'invito e sono molto contento di parlare di questo grande artista anch'io.
Eh sì, un vero genio, no? Unico grande genio, dice Roberto Vecchioni quasi in apertura del tuo documentario, Giorgio Verdelli, no? Lo si vede ritratto su di un tram che sale appunto su questo mezzo che rappresenta un po' la vita, dopo citeremo una frase di Iannacci stesso, e che appunto afferma che Enzo Iannacci sia stato l'unico grande genio, perché comunque altri grandi cantautori come De André, come Conti, come altri erano comunque, come Conte scusatemi, erano legati diciamo a una certa classicità, mentre invece Enzo Iannacci è andato veramente fuori dagli schemi. Sei d'accordo Giorgio Verdelli?
Sono naturalmente d'accordo, perché quello che ha detto Vecchioni, e naturalmente il professor Vecchioni sa cosa dice, è che Enzo Iannacci era assolutamente imprevedibile, cioè quando lui dice non si sa mai come va a parare Iannacci, mentre gli altri grandissimi, però come dice nobiltà della parola, grande cultura eccetera, in qualche modo no, agivano entro degli schemi, entro dei canoni più o meno classici e risaputi, che erano poi quelli della canzone d'autore. Iannacci no. Iannacci ha fatto canzone d'autore, ma ha fatto anche teatro cabaret, ha fatto rock and roll, ha fatto canzone dialettale, ha fatto cinema peraltro, ha fatto teatro grandissimo, oltre ad essere stato un medico. Iannacci aveva questa assoluta libertà degli schemi ed era uno dei pochissimi che riusciva a mescolare il tragico con il satirico, quindi riusciva a strappare nella stessa canzone una lacrima e una risata, e questa l'ha fatta in moltissime canzoni, una fra tutte, quella è un po' il suo manifesto, è il Portava il Carp del tennis, perché lui dice il tennis è il mondo.
È un mondo, certo. Del tennis. esattamente. E, Claudio Sanfilippo, parlando così, chiacchierando in tante occasioni, no, di Enzo Iannacci, tu appunto hai suonato e suoni con tanti musicisti che hanno fatto parte dei suoi gruppi, no? E immagino che tu abbia qualche cosa da raccontarci a proposito. Qual era la relazione di Enzo Iannacci con i musicisti con cui suonava? Peraltro ricordiamo che Iannacci era uno strepitoso musicista, preparatissimo, diplomato. In composizione, in direzione d'orchestra, un pianista considerevole. Quindi Claudio, raccontaci qualcosa a questo proposito.
Intanto Iannacci, dal punto di vista squisitamente musicale, strumentale, proprio nella scelta dei musicisti, è sempre stato attentissimo, perché lui era un fine musicista. E io ho il privilegio di suonare da tanti anni con più di uno dei suoi storici compagni di viaggio, e tutti mi hanno detto la stessa cosa, non richiesta peraltro, perché non sono quelle domande che girano così nel mondo dei musicisti, non sempre insomma, ma tutti mi dicevano che lui nei confronti dei musicisti aveva un'attenzione particolare e tutti hanno riferito il suo atteggiamento molto brillante, anche dal punto di vista proprio brutalmente economico, no? È sempre stato dalla parte dei suoi musicisti, ecco, questa, cioè lui si sentiva parte di questa band che ogni anno si rinnovava, ma ha avuto tantissimi protagonisti che sono durati tanto nel tempo, e ha sempre portato in giro i suoi brani con delle band strepitose.
Qu'est-ce que c'est? Mami veri quinta. Tu me amis. Che randa fa al bagn. Su stradun. Per andare all'idroscalo. L'era lì. E l'amore lo colpì. È il portaviscar del tennis. El parlava de perle, rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore. El portaviscar del tennis, e il gavia d'oeste de buon. L'era il primo meraviglia, perché l'era un barbun.
Un bel di... El portava i scart del tennis, no? In sostanza la storia di un barbone, di incontri quotidiani, quindi questo è un po' uno dei tratti interessanti, caratteristici del grande Enzo Iannacci, che sapeva ritrarre personaggi, storie, come forse nessun altro, è vero Giorgio Verdelli?
Sì, questa attenzione agli ultimi, che peraltro lo sappiamo, aveva, per dire un altro, aveva anche il grande Fabrizio De André. Iannacci però, certo, diciamo la verità, l'ha avuta prima, perché Iannacci, e questa è un'altra cosa che non gli viene riconosciuta molto spesso, in realtà è stato il primo artista italiano a fare un disco di musica, per così dire, etnica, perché La Milano di Enzo Iannacci, che è un disco dell'inizio degli anni 60,
sì,
un disco che veramente ha venduto un sacco di copie, ma che, come dire, di cui Iannacci ha preso pochissimo perché fece un contratto con una casa discografica minore che poi fallì, ma è stato comprato e ricomprato da tutti, tra cui, segnalo, dicono, tra cui Vasco Rossi e pure lo stesso De André e Dorighezzi. E quello era un disco di canzoni milanese, ma erano non solo canzoni, come dire, di repertorio, canzoni tradizionali, ma canzoni nuove, riscritte molto spesso, scritte anche insieme a personaggi come Dario Fo, che lui dice è stato il mio maestro, e lo dice anche con un accento. E quella cosa ha in qualche modo improntato tutta una generazione che ha imparato un vero linguaggio, se vuoi, linguaggio dell'anima. Questa cosa è talmente più vera perché poi Iannacci, pochi anni dopo, fece un disco in teatro, quindi fece un disco di teatro canzone, prima ancora di Gabber, che era il suo compagno favorito, no? Insieme militavano i Rock Boys di Celentano, e lui fece Enzo Iannacci a teatro perché era il disco tratto da un recital di canzoni scritte appunto con Dario Fo.
Certo. Claudio Sanfilippo, c'è questo aspetto, diciamo, della milanesità, come dire, prorompente, no? Quindi una vicinanza con, evidentemente, con il dialetto, di cui tu sei un, come dire, un portavoce importante, no? Quindi quanto interagisce la poetica di Enzo Iannacci con il dialetto milanese? Quanto è importante? Che cosa racconta che l'italiano non potrebbe raccontare?
Ma è fondamentale, io tra l'altro concordo completamente con tutto quello che ha detto Verdelli poco fa. C'è una poetica profonda in Iannacci, molto più profonda di quanto non possa apparire né in questi anni in cui si è scritto e detto tanto, Ma c'è anche una cosa ancora più di più da che sottolineerei, che lui tutta il repertorio milanese, che contraddistingue soprattutto, non solo, ma soprattutto la prima parte della sua carriera, mm-hmm. è un repertorio che io definisco molto più visivo, visionario, di quello poi che ha fatto dagli anni 80 in poi in italiano, sì. Che è strepitoso anche quello, però c'è proprio c'è una fotografia di Milano, è un po' come se ascoltando Tite Senò o Wesson Key o i Scar del Tennis o Andava Rogoredo, tu hai una fotografia di Mulas, di Carlo Orsi, di De Biasi, cioè c'è proprio quel mondo, diventa prossimo a chi lo ascolta, in qualche modo lo vede.
E adesso vi voglio fare ascoltare una canzone che a me piace particolarmente perché mi fa molto ridere.
Se me lo dicevi prima, se me lo dicevi prima, come prima? Ma sì, se me lo dicevi prima. Ma prima quando? Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima, ma io ho bisogno adesso, sto male adesso. Se me lo dicevi prima, ti operavo io. Ma io ho bisogno di lavorare. Io sto male adesso, sto male, sto bene, ma che lavoro e che lavoro. Non posso mica spedirti con un charter, devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito? E allora è bello quando tace il batter, quando ride un figlio, quando parla Gaber. E allora sputa su chi ti è eroina, perché il mondo sputa proprio quando nasce un fiore, perché iniettarsi morte è ormai anche fuori moda, perché ce n'è già tanti che sono venuti fuori.
Eh sì, io dicevo, è una canzone che mi fa molto ridere, ma è un paradosso chiaramente, perché questa è una canzone che parla di tossicodipendenza, parla di temi importanti, sociali, parla di disperazione, ma lo fa con una risata all'inizio. Se me lo dicevi prima, appunto, diceva Enzo Iannacci. Giorgio Verdelli, come commenti questa canzone? È bellissima, secondo me è geniale.
Tu parli di una canzone che a me fa impazzire, peraltro... Sai che è un grande fan di questa canzone, anche Vasco Rossi l'ha dichiarato,
sì.
È una canzone che avrebbe potuto scrivere benissimo lui, perché è nel suo mood. Cosa. E lì c'è una frase, perché lui poi improvvisava dal vivo in un concerto che ha fatto, che è stato ripreso su DVD, che è stato un concerto celebrativo della sua carriera, che fece agli Arcimboldi un po' di anni fa, e a un certo punto lui fa... sei drogato, mica scemo, capito? Cioè, fa delle cose proprio alla Iannacci, delle improvvisazioni. E lui aveva questa grande forza di prendere degli slogan, cosa che fa anche Vasco, no? Di prendere gli slogan, delle frasi fatte, ma farle diventare, come dire, un breviario filosofico.
Certo.
Dico una parola forte, però è così. Cioè Iannacci, e Claudio l'ha capito, mi fa piacere, è molto più di quel che sembra, perché diciamolo, io questo lo posso dire avendo fatto il docufilm, che è andato benissimo, continua ad andare molto bene, ma l'assurdo è che all'inizio non è che si sbracciassero per volerlo, francamente abbiamo avuto anche problemi per trovare una distribuzione, poi ci ha preso Venezia, abbiamo fatto una bellissima figura, è andato sia su Netflix che sulla Rai, continua ad andare, però all'inizio dicevano sì, ma Iannacci sì, ma sai, sì, ma non è poi così tanto popolare, sì, c'ha 3-4 canzoni, 3-4 canzoni c'era 260, però esatto. Il problema è che il grande pubblico, il grandissimo pubblico, quello per così dire del prime time o super popolare, conosce Iannacci per quei 3-4 successi e non è andato in profondità. In realtà poi Iannacci è arrivato dopo, perché poi diciamo si è innescato un meccanismo per cui è uscito anche il docufilm su Gabber, uno sulla Derby, tante altre cose. In realtà Iannacci è ritornato in heavy rotation, come dicono quelli delle radio,
certo, certamente,
dei network.
Sì, sì.
E questa cosa mi fa un gran piacere, dettomi anche dal figlio Paolo, che ha visto che c'è stato un ritorno di fiamma per Iannacci enorme.
E certo, e se lo merita tutto. C'è un altro aspetto molto interessante della sua poetica, cioè la capacità di passare da un grande lirismo, a volte molto vicino al popolo, molto commovente, invece al gusto del paradosso. Vi faccio sentire a questo proposito una canzone che adoro.
Vincenzina, davanti la fabbrica, Vincenzina, il foulard non si mette più. Una faccia davanti e un cancello che si apre già. Vincenzina, hai guardato la fabbrica? Come se non c'è altro che fabbrica. E hai sentito anche odor di pulito e la fatica è dentro.
...1974, questa canzone bellissima, Vincenzina e la fabbrica, è stata scritta per la colonna sonora del film Romanzo Popolare di Mario Monicelli. Anche qua il legame di Enzo Iannacci con il cinema è molto interessante. Dicevamo prima, appunto, Iannacci che ha questa capacità di passare dal lirismo popolare più commovente, come è il caso di questa canzone, e invece al gusto del paradosso più esilarante e anche sorprendente, vero Claudio Sanfilippo?
Sì, Iannacci è quello che ha fissato la vis comica, diciamo, chiamiamola nordica più genericamente parlando, ed è diventata un punto di riferimento nazionale, soprattutto in quegli anni 60 e 70, dove si poteva ascoltare in Rai, potevi ascoltare Otello Profazio che cantava nel suo dialetto, Maria Carta piuttosto che altri, e c'erano anche le canzoni milanese, tante. Iannacci in quel periodo ha rinnovato in maniera clamorosa la canzone italiana, anche dal punto di vista dei testi, con una scrittura così poetica, così diretta, che è diventata, se vogliamo, un po' una grande metafora della musica italiana, a mio parere. Cioè è il cantautore che commuove di più ed è quello al tempo stesso che ti fa saltare dalle risate a volte, perché cioè lui passa da questo brano che abbiamo sentito a Silvano, per dirne una, piuttosto che ce ne sono mille. Quindi è un personaggio talmente interessante, talmente per dirla velocemente, io poi parlo da milanese e sono un po' di parte, però è impossibile non voler bene a Iannacci, ecco, in qualche modo.
Certamente. Poi
su questo posso non solo essere d'accordo, ma posso testimoniare, perché ovviamente il film quando è uscito è andato bene, ma ci sono dei cinema a Milano, pensa che c'è un cinema a Sesto San Giovanni dove Iannacci detiene il record assoluto davanti a C'è ancora domani di Paola Cortellesi. Ha fatto cioè una cosa incredibile, voglio dire, all'Anteo hanno dovuto aprire delle sale in più. Ma c'è un'altra cosa che vorrei mettere all'attenzione di tutti. Iannacci aveva una grandissima generosità nel mettersi in gioco e nel collaborare. Cioè, se tu pensi che Iannacci è uno che ha collaborato con Dario Fo, ma anche con Beppe Viola,
sì,
così come Giorgio Gaber,
bravo,
ma così
bravissimo,
come Paolo Rossi, ma
sì,
così come... cioè è uno che come
Cochi Renato,
volte, per dire, esatto anche Renato, Cochi Renato, cioè ha scritto sempre delle gemme, cioè come hai detto tu, cioè uno che scrive Vincenzina la fabbrica, però pure Silvano, oppure E la vita è la vita, insomma, ha scritto. E tra l'altro Iannacci in televisione ha veramente innovato, ha fatto delle cose fuori dagli schemi, come i primi programmi di Cochi e Renato, che furono straordinari.
Sì, quando è entrato in scena con gli schetti.
Sì.
Infatti in rotelle.
E tra l'altro, appunto, è anche una bellissima immagine del tuo film, no, Giorgio?
Quando
lui schettina, diciamo, tra il Duomo e il Castello Sforzesco.
Lui amava, ma ci sono molti racconti mitici di Iannacci, alcuni non li ho potuti mettere perché avrei dovuto fare una cosa, ma sono delle cose che racconta Cochi e Renato, meravigliose. Ve ne accenno una brevissima, sì, che è troppo bella. Allora, come sapete, lui era molto amico di Bruno Lauzi, che era un altro amico loro, no? E lui amava fare gli scherzi, e a un certo punto stanno in barca Cochi e Renato e Lauzi, una barca di Iannacci, perché lui non si... E lui fa finta, dice, facciamo finta di capovolgerci faccio finta di non saper nuotare. Quindi lui va lì e fa finta di annaspare, e Cochi e Renato e Bruno Lauzi, con la voce da Lauzi, che non so fare, cioè una voce particolare, quando fa, no, salvatelo, gli hanno detto, sto negando, cioè una cosa, alla fine gli hanno dovuto spiegare a Lauzi, che era tranquillo, ma dice, sono stati a ridere per 2 ore e mezza.
Un altro aspetto di Enzo Iannacci, che contrariamente ad altri cantautori che non sono poi alla fine dei grandissimi musicisti, Enzo Iannacci aveva un orecchio formidabile.
Continua a girare, sì, ma la base va avanti anche da sola, e noi che abbiamo tutta la voce in gola, ma senza base non si può cantare, e con la base non si può stonare, non si può sbagliare. Perché?
Perché ci vuole orecchio.
Sì, bisogna avere orecchio per fare il musicista, bisogna avere preparazione, no? E sicuramente è il caso di Enzo Iannacci, che insomma era un considerevole pianista e compositore, perché le canzoni non sono fatte da 2 accordi, ci sono delle cose che sono veramente geniali anche sul piano strettamente musicale, giusto? Claudio Sanfilippo, sei d'accordo?
Totalmente. Dall'inizio della sua carriera ci sono dei pezzi già dei primi anni 60 che sono bellissimi dal punto di vista musicale, poi metà anni 70 in poi, da quelli che i dischi dell'ultimo tratto degli anni 70 in poi, poi arrivano pezzi come Io e te, come anche non scritti da lui, che lui aveva interpretato, per esempio tipo Mario, che è una canzone strepitosa,
è bellissima,
che poi Iannacci aveva anche questa cosa, oltre ad aver scritto tantissime canzoni meravigliose, poi lui era uno che ha anche interpretato tranquillamente le cose che gli piacevano, quella che ho appena citato, ma non so, Bartali per esempio, La sporca di vita di Paolo Conte, ma piuttosto che L'Armando, che era di Walter Valdi,
certo.
Per cui è uno che ha sempre, come dire, non si è mai risparmiato, non ha mai lesinato.
Certo, sei d'accordo, Giorgio Verdelli, no? Tu lo ritrai molto bene nel tuo film.
Sì, no, sono molto d'accordo, perché questa grande forza di Iannaccio, e diciamolo, questa grande generosità di mettersi in gioco, pur essendo un grandissimo autore, a volte cantando le cose. Tutti pensano che Mario sia di Iannaccio e di Pino Donaggio, ma la stessa cosa fu su Bartali e su Messico e Nuvole. Su Bartali c'è un aneddoto molto divertente, anche questo non c'è nel film, quindi ma perché sai, le cose sono tante, perché a un certo punto Paolo Conte va a registrare uno speciale per MTV e viene Bartali, il vero Gino Bartali. Allora viene, lo incontra e gli dice: oh, però tu hai detto quel naso triste è come una salita, ma ti sei visto il naso tuo? Scherzando, Gino Bartali non diceva nessuno. E poi ti devo dire una cosa: comunque a me Bartali piace più come la fa Iannacci. E Claudio Conte gli dice: hai ragione, anche a me.
Beh, davvero molto, molto interessante. Poi appunto c'è questo aspetto doppio, no, della personalità di Iannacci, che mi ha sempre molto attirato e anche incuriosito, cioè il fatto di poter rappresentare, come si diceva poco fa, due anime completamente diverse, quindi delle scene, delle situazioni totalmente esilaranti, contrapposte invece ad altre cose anche dolorose, strazianti e commoventi. Claudio Sanfilippo, il suo aspetto invece comico, no? Ha influenzato tantissimi artisti che sono venuti dopo di lui.
Ma tantissimi, ma in tutto il giro milanese, dei musicisti soprattutto qui, ma secondo me non solo, perché poi ci sono degli esempi anche nel tempo che arrivano da altre parti. Adesso mi viene in mente la comicità di Lillo e Greg, che a me piacciono molto.
Sì.
Io trovo che sia in quell'onda lì, in qualche modo.
Sì.
Perfino Neri Marco Re, ogni tanto in alcune cose che ha fatto qua e
sì,
là,
sì,
è un altro che secondo me da Iannacci ha preso, cioè ha assorbito diverse cose, che poi escono magari con una vocalità diversa, quindi sono, però il concetto della comicità paradossale è proprio... Forse potremmo dire che quella cosa lì in Italia l'ha inventata Iannacci, ecco, è davvero un precursore, sì, un punto di riferimento.
E chissà se il 27 dicembre del 1986 eravate presenti voi qui nella nostra RSI per il live che Enzo Iannacci tenne in quella circostanza. Prima abbiamo parlato poco fa, Giorgio Verdelli, di Bartali. Ascoltiamo un pezzo di quell'esibizione.
Farà piacere anche un mazzo di rose, anche il profumo che fa il celofan, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucho. E sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che distinguere non potrei. Quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. E quel naso dritto come una salita, quegli occhi allegri da italiano in vita. E i francesi che si incazzano, che le palle ancora gli girano.
E questo è appunto Bartali nell'esibizione qui alla nostra RSI, come dicevo, eravamo nel 1986. Davvero che bello, che bei momenti e che bella storia quella che stiamo raccontando grazie a voi e grazie alle vostre testimonianze. E una ultima cosa, un'ultima considerazione: cosa può insegnare secondo te Giorgio Verdelli, Enzo Iannacci, ai giovani che si avvicinano alla sua poetica e alla sua canzone?
Bella domanda, può insegnare l'assoluta libertà di mettersi in gioco e la capacità appunto di, come dire, trasvolare da un sentimento a una risata. E questa cosa non è da tutti. Uh-huh. Devo dire che poi l'altra cosa più musicale, mi riallaccio a quello che diceva Claudio San Filippo, è anche, noi abbiamo sentito poco fa Bartali, no? Uh-huh. Straordinaria la sua interpretazione. Cioè lui sposta tutti gli accenti, certo. Sposta tutti gli accenti, ed è questa la sua... Tra l'altro segnalo che in quella esibizione, che è uscita anche su DVD, c'è una versione bellissima, uh-huh, proprio di quelli che, perché lui in Italia la poteva fare un po' di meno perché ironizzava sulla DC, sulle cose eccetera, no? Sapete, e quindi si poteva prendere delle libertà, perché poi lui improvvisava quelli che, ne aveva la base, ma poi cominciava a leggere i giornali, veniva dai giornali, tirava fuori le cose e andava sulla stretta attualità. Ecco, lui era veramente uno capace di fare delle cose che assolutamente inaspettate. Mm. E questa cosa la trovo modernissima.
Certo. Claudio San Filippo, hai 1:28 per la precisione per concludere questa bellissima puntata che ci avete entrambi regalato, a proposito di quanto ha influenzato te. Per esempio c'è una canzone che si chiama Milan Coppi Guzzi Alfa Romeo, non so se l'ho detto bene, ma poi ce n'è anche un'altra che ti vorrei chiedere di presentarci brevemente, Matematico si chiama, e che probabilmente, immagino, tu non avresti scritto forse, no, se non fosse esistito Enzo Iannacci, è così?
È esattamente così, ed è una canzone che io ho scritto ispirandomi a un proverbio che si diceva in famiglia, forse è stato inventato dal mio bisnonno, ma forse era una leggenda familiare che noi amavamo così, no?
Sì.
Tirare in ballo. E questa cosa qua era Mieti Semindi Quattro di Bisdeschi. E poi c'era la seconda parte che diceva Eleniti Stalia Kumbat, quindi scrive 30 chap. Quindi. Io e te siamo in due, quattro chiappe e due, insomma.
Bip, ecco, abbiamo sentito il bip che è entrato per caso, eccolo qua. Dai, fermiamoci qua e lasciamoci andare in questa bella canzone. Grazie davvero a Giorgio Verdelli, grazie davvero Claudio San Filippo.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Che par che sia la luna invece l'MSD mi di semi du quattro già più bus del cu le ora di inventa su un bel mestè ma senza fogna mal de grappa e mal de pe che le inutile sta lì a combat quindi schifa 30 già. Che par che sia la luna invece l'MSD mi di semi di quattro già di busto il cu le ora di inventa su un bel mestè ma senza fogna mal di clappa e mal di pe che le inutti sta lì a combat quindi schifa 30 chap quindi schifa 30 chap quattro già di busto il cu Matematico.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.